Nel 1878, a Verzegnis, un piccolo paese interamente montano al confine con l'Austria, in provincia di Udine, una ventina di donne manifestarono segni riconducibili alla possessione demoniaca. Intervenne la Chiesa, intervenne lo Stato, e tutto sembrò tornare alla normalità. Quando nel 2009 venni a conoscenza di questa storia, ne rimasi subito colpito. Questa volta il mio viaggio parte da una biblioteca comunale di un piccolo paese dove, per fortuna, ho potuto reperire l'unico libro più completo mai scritto sui fatti che sto per esporvi. Si tratta del libro Le Indemoniate, di Luciana Borsatti, unica persona che ha approfondito il caso così dettagliatamente, spingendosi fin dentro antichi archivi e consultando documenti dell'epoca. Questa storia si svolge tra forti contrasti interni alle frazioni, seppellimenti senza funerali, possessioni demoniache ed esorcismi, strane coincidenze e manifestazioni di chiaroveggenza. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia delle Indemoniate di Verzegnis. Non doveva essere piacevole ritrovarsi nei dintorni di Verzegnis tra la primavera del 1878 e l'autunno del 1879. Anche solo essere un semplice viandante, capitato in quelle zone, poteva significare ascoltare e vedere cose che la maggior parte delle persone preferirebbe evitare di vivere. Gli avvenimenti che si verificarono in quel paesino sperduto tra le montagne carniche furono alquanto significativi sia dal punto di vista sociale che psicologico, e misero a dura prova l'intera comunità, già divisa per via di fratture interne tra borghi e frazioni, in nome della religione. Infatti era da tanto tempo che ogni frazione chiedeva a gran voce una propria chiesa. La rivendicazione di un'autonomia religiosa aveva alimentato non poche lamentele con la curia, rimostranze dovute anche al fatto che il cimitero fosse situato in una frazione diversa da dove venivano tenuti i funerali. Questo negli anni aveva addirittura dato vita ad una decina di casi di seppellimenti di cadaveri senza funerali ecclesiastici. Tutto cominciò in primavera, con lo sciogliersi della prima neve e la partenza di vari emigranti. Sette ragazze di una piccola frazione, tra i 15 e i 20 anni, furono soggette a strani malori che portarono a manifestazioni impressionanti. Nel settembre 1878, il parroco Giovanni d'Orlando scrive al vicario di Udine:
si contorcono orribilmente, strepitano, perdono i sentimenti ed urlano anche in pari tempo come da voce di cane. Interamente prive di sensi, le ammalate cadono a terra con la bocca stravolta, gridano, urlano, si agitano come forsennate.
Seguono altre lettere come richieste di aiuto, dove viene spiegato che i medici accorsi non hanno trovato alcuna cura e dopo alcune benedizioni non ci sono stati miglioramenti. La curia di Udine allora, molto cauta nel pronunciarsi ufficialmente, invia due preti di fiducia per approfondire, don Giacomo Paschini, parroco di Tolmezzo e originario proprio di Verzegnis, e don Antonio Deotti, nativo della frazione epicentro degli eventi.
Appena giunto in paese, udii tali voci strane che credevo sicuramente fossero di bestia piuttosto che di umana specie, di gatto, di cane, di vacca, di suino, di gallo, di diverse specie di uccelli che venivano ripetute all'incirca ogni 5 minuti e che mi laceravano il cuore per il dolore.
Scrisse in una lettera datata 20 settembre don Antonio Deotti e prosegue:
entrai in una stanza dove una fanciulla di circa 15 anni giaceva sul suo letto, assistita dalla madre. La mia apparizione non fece che aumentare le manifestazioni e i contorcimenti.
Testimoni affermarono che la giovane, nei momenti di forte crisi, era capace della più forte energia fisica e di gesti molto violenti. Fatto incredibile si verificò quando la giovane, nell'evitare i tentativi di Don Paschini di tracciare il segno della croce sulla fronte, si dimostrò capace di chiaroveggenza, riuscendo a prevedere chi avrebbe celebrato la messa la mattina successiva. I due prelati alla fine si tennero distanti dal giudicare quelli come casi di possessione demoniaca, ma i fenomeni proseguirono. Ed è così che con il calar del buio, tra i vicoli stretti e nel silenzio della sera, le urla di quelle donne e le loro manifestazioni fisiche, la cui origine rimaneva ancora senza una risposta, gettavano l'intera comunità in un clima di terrore. Nel frattempo, Don Deotti sollecitò non poco la curia perché autorizzasse esorcismi anche in forma riservata, ma stranamente la stessa curia proponeva invece di far visitare le donne e di far redigere certificati medici. Questa proposta, in netta controtendenza, trovò l'opposizione scritta in una nuova lettera di Don Deotti.
«Ma dov'è quel medico che ammette il soprannaturale?»
scriveva.
«Costoro sono materialisti e diversi sono atei».
Ma doveva ancora accadere un fatto incredibile, un evento che lasciò per una notte Vercellis nel più cupo terrore, che diede al paese un'immagine infernale che costrinse la curia ad autorizzare ufficialmente gli esorcismi di gran fretta. Accadde che i parenti di queste donne supplicarono il parroco del paese di celebrare una santa messa nella chiesa di San Rocco. Fu lì che, al principio del credo, una donna maritata, fino a quel momento estranea ai fatti, si rovesciò sul banco e cominciò a dimenarsi e ad urlare. Nel contempo le ragazze già colpite dal male ricominciarono anch'esse con manifestazioni assai violente, tanto che occorsero non pochi uomini per tenerle ferme. Urla e bestemmie che echeggiarono nella chiesa come anche all'esterno, dalla bocca di altre donne che non erano presenti in chiesa e che, nonostante ciò, furono partecipi di questi avvenimenti. Il male si era riverso per le strade e per i vicoli del paese. Il fenomeno non era più una storiella di paese ed uscendo prepotentemente dalle case e dalla chiesa, arrivò fino al sindaco e poi al prefetto di Udine, il quale ordinò che un medico facesse delle visite. Fu quando queste ebbero esito negativo che si decise di inviare una persona di fiducia da Udine fin sopra Vercellis. Questi arrivò di domenica con un soldato e due carabinieri e dopo aver fatto visita ad alcune delle ragazze, affermò che la situazione era stata causata dall'attività religiosa di un padre gesuita di Gorizia, in missione da quelle parti. Costui, coinvolgendo le ragazze in sessioni molto intense di preghiere, lettura del Vangelo e meditazione, aveva stimolato loro paure ed immaginazione tali da aumentare la già critica situazione mentale di alcune di esse. Intimò di non effettuare altri esorcismi, ma non seppe dare spiegazioni in merito ai fenomeni di chiaroveggenze, né ad alcuni sintomi straordinariamente identici nelle donne, come il rifiuto di essere chiamate con il loro nome. Il delegato, inoltre, mise a verbale che i religiosi del posto, in modo del tutto riservato, avevano effettuato esorcismi a domicilio già alle prime avvisaglie di crisi e questo aveva contribuito ad aumentare il timore e la superstizione. Il caso esplose. Il 18 dicembre 1878 il giornale di Udine lo rese di dominio pubblico, criticando fortemente l'operato dei religiosi ed etichettando negativamente la comunità di Vercellis. 5 giorni dopo, il 23 di dicembre, il prefetto ritenne opportuno organizzare una missione a Vercellis e nominare 2 medici che fossero in grado di approfondire e risolvere il caso delle indemoniate. I 2 medici designati furono il dottor Chiappa e il dottor Franzolini che, nonostante le festività natalizie, arrivarono a Vercellis il 26 di dicembre in un paese completamente sommerso dalla neve ed isolato dalla piena del fiume Tagliamento. La prima diagnosi li vede confermare il legame tra i fenomeni e i disturbi nervosi che ben 20 donne ed un uomo sembravano avere.
Vercellis è un paese di isteriche e di superstiziosi. E su questi 2 elementi si basa tutta questa storia.
Il dottor Franzolini riassunse così, nella sua sentenza medica, il caso delle indemoniate di Vercellis, affermando che la prima ragazza, il caso zero, era partito da un disturbo mentale peggiorato a causa di superstizione ed ignoranza. Infatti la giovane, nel maggio precedente, era stata condotta a Clausetto, località molto conosciuta in Friuli, Veneto, Austria e Slovenia, per la pratica di esorcismi. Questo, insieme alla noncuranza dell'autorità sanitaria di quella municipale, avrebbero accresciuto in lei il disturbo ritenuto poi dalla comunità una possessione demoniaca a tutti gli effetti. Ma stavano proprio così i fatti. Erano queste le cause del male che le affliggeva? E gli elementi così stranamente in comune come parlare in terza persona, mutare la voce come fosse maschile o dare un nome alla bestia che le abitava dentro? e la capacità di saper parlare correttamente l'italiano e il latino in donne che conoscevano solamente la lingua friulana. Donne che nei momenti di normalità non ricordavano nulla delle oscure manifestazioni, ma che durante gli attacchi bestemmiavano e insultavano religiosi e parenti, riuscendo anche a rispondere in anticipo a domande poste in latino dal prete, insultandolo e rendendolo oggetto di sputi. E la chiaroveggenza? Una ragazzina di 12 anni, Maria da Pozzo, diede la più sorprendente prova. Seppe dire con precisione cosa stesse facendo un parente di un verzagnese in quei momenti. Seppe anche raccontare ad un uomo i minimi dettagli di un suo precedente viaggio in un paese vicino e quelli del viaggio di sua figlia di ritorno dall'Austria. E ancora, ricevuta visita del sindaco e di due dei suoi collaboratori, comunicò loro che non sarebbero potuti tornare a Tolmezzo quella sera per via di un grosso tronco che ostruiva il fiume. Quando questi, con l'inganno, le offrirono delle monete bagnate nell'acqua santa, la ragazzina le rifiutò dicendo che erano state bagnate con l'acquaccia. Anche la sua coetanea, Caterina Fior, seppe dare prova di chiaroveggenza, annunciando l'arrivo di un compaesano e dichiarando che questi portava in tasca delle mele. E ancora Caterina De Otto, sebbene le porte della sua stanza fossero chiuse, annunciò a chi la accudiva in quel momento l'arrivo imminente del sindaco, cosa che di lì a poco si verificò. Maria Mazzona seppe più volte indicare il momento esatto antecedente il suono delle campane e, cosa ancora più straordinaria, indicare il momento preciso durante il quale veniva consacrata l'ostia. C'è poi un altro aspetto simile tra le relazioni dell'autorità religiosa e quelle del dottor Franzolini. L'esposizione di reliquie religiose sui corpi delle povere donne calmavano le crisi, ma i disperati sforzi sovraumani manifestati per non entrare in contatto con queste reliquie erano incredibili. Insomma, sembrava che l'isteria, ben conosciuta all'epoca, fosse la causa di tutto. E non tardò ad arrivare una missiva dalla curia di Udine al parroco di Verzegnis, che intimava chiaramente, ma con toni gentili, di interrompere nell'immediato qualunque esorcismo o pseudo tale e di limitare i rintocchi delle campane al minimo indispensabile per non turbare le donne. La visita dei due medici si concluse il 28 di dicembre, due giorni dopo il loro arrivo, con una formale riunione a cui, oltre ai due medici, erano presenti il sindaco, il parroco e i genitori di due delle ragazze con i sintomi peggiori. I medici colsero l'occasione di sottolineare che, nel caso i sintomi fossero ricomparsi, le ragazze sarebbero state obbligate al ricovero presso l'ospedale di Udine. Qui traspare quello che all'epoca fu una velata azione repressiva da parte delle autorità politiche di fronte ai pericoli dell'ordine pubblico. Non si sarebbe arretrati contro la superstizione religiosa fin anche ad utilizzare la forza fisica. Nel frattempo, arrivati alla metà di gennaio 1879, il paese sembrò essere tornato alla normalità. La maggior parte delle ragazze erano state disperse in paesi vicini e a Verzegnis parve essere di nuovo tornata la tranquillità. Questo rapido miglioramento generale e le rassicurazioni sui verbali del medico legale preposto ai controlli non convinsero tuttavia i due medici, i quali ritornarono a Verzegnis. A differenza della prima volta, non furono accolti con diffidenza, anzi, si ritrovarono in un clima sereno, forse anche troppo tranquillo. La comunità insisteva nell'affermare che tutto fosse sparito, ma un'attenta analisi fece trapelare la più terribile delle verità. Almeno due delle donne dichiarate guarite in realtà continuavano a soffrire di violente crisi quotidiane e anzi, era nato un nuovo caso. Si trattava precisamente di un ragazzo, figlio di una donna che in paese era considerata una strega. Nella relazione di Franzolini era chiaramente specificato che, nonostante lui ed il suo collega non avessero ancora trovato una soluzione definitiva, si consigliava alle autorità di agire con forza e determinazione e di reprimere l'allargarsi del fenomeno, anche forzando i principi della legalità e della libertà individuale, scrivendo testuali parole.
Quando fortemente e virilmente si voglia.
Una soluzione fuori da ogni logica civile. Furono prese nuovamente misure repressive più che curative. Ancora una volta veniva data più importanza all'ordine pubblico che alla cura e all'individuazione dell'origine del male. Accadde anche un caso curioso che fu collegato subito agli strani fatti di quei mesi. Un uomo di Verzegnis, di ritorno da Udine, fu derubato, mentre viaggiava in treno, dell'intera valigia. e dichiarando il contenuto della stessa, ammise contenere crocifissi, medaglie, corone ed altro materiale religioso, destinato al parroco del posto per accrescere le difese contro le forze del male. Arriviamo così al maggio 1879, 2 mesi dopo gli ultimi fatti. La situazione a Verzegnis sembrava essere nuovamente precipitata. Le donne ricoverate a Udine e ritornate a Verzegnis erano di nuovo in preda agli stessi violenti sintomi, tanto che la prefettura inviò dei carabinieri i quali si aggiravano quotidianamente tra i vicoli, assicurandosi dell'andamento delle cure. In paese si era anche cominciato a vociferare che le indemoniate avessero dato prova di profetizzare il futuro, come nel caso di una certa Veronica Paschini, la quale insieme al padre e al fratello teneva riunioni serali con anche centinaia di spettatori, durante le quali parlava del futuro, facendo profezie in un misto di friulano, italiano e latino. Questa nuova tendenza finì per sfociare in una processione spontanea e non autorizzata. Tentarono addirittura di forzare la chiesa per recuperare arredi sacri da portare in giro, ma non riuscendoci, recuperarono un crocifisso da un'abitazione e proseguirono la loro sfilata. Il tutto cessò, come in passato, con l'intervento della forza pubblica. In realtà con l'agosto del 1879 sembrò essere davvero tornato tutto alla normalità, o più precisamente, la stampa e l'opinione pubblica le aveva dimenticate quelle donne. Poi un giornale francese tornò a parlare di Verzegnis e del suo misterioso caso con una visione molto competente che ammetteva sì la malattia nervosa come origine dell'isteria, ma sottolineava come i casi verificati di chiaroveggenza e di altri fatti soprannaturali scaturissero proprio dalla nevrosi. Nel frattempo le donne internate a Udine erano tutte ritornate a Verzegnis, dopo circa 3 mesi, a gruppi di 3 o 4. Il male si stava lentamente allontanando, sebbene, nell'autunno 1879, si verificarono nuovi casi che questa volta riguardarono bambini tra gli 8 e gli 11 anni. In questa storia poi non mancò nemmeno lo studioso del paranormale. Un certo barone Paolo D'Aviso, arrivato appositamente da Torino per studiare ed accertare la presenza di fenomeni paranormali, mise in allarme la prefettura e il sindaco, in quanto questa sarebbe potuta essere una nuova scintilla. Coincidenza o no, accadde che il barone, da poco arrivato a Verzegnis, fu colpito da un forte attacco di sciatica e dovette tornarsene a Torino. Il caso fu ufficialmente chiuso nel novembre 1879. Le donne ricoverate a Udine risultarono tutte guarite. Il caso Verzegnis fu gestito e risolto, se così possiamo dire, con l'uso della forza militare. I medici intervennero duramente al solo scopo di contrapporsi al potere clericale, tanto da scrivere: il bastone della scienza ha percosso giusto e ha soggiogato il soggiogabile. Ma nessuna chiarezza fu fatta. Ciò si evidenzia anche dai verbali e dai referti, su quei fenomeni straordinari che lasciarono senza parole medici e testimoni e che rimangono lì, tra quelle montagne, tra le strade innevate di quei borghi. Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast e Spotify ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.